Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Vorrei richiamare all'importanza e alla bellezza della preghiera del Santo Rosario. Recitando l'Ave Maria, noi siamo condotti a contemplare i misteri di Gesù, a riflettere, cioè, sui momenti centrali della sua vita, perché come per Maria e per San Giuseppe, egli sia il centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni, delle nostre azioni.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio della catechesi che Papa Francesco ha pronunciato nel corso dell'udienza generale del 1 maggio 2013. Un passaggio nel quale il Papa ci invita a riscoprire la bellezza, l'importanza del Santo Rosario. Ed è dedicata proprio al Rosario l'iniziativa delle missionarie della Divina Rivelazione. Un'idea legata al Giubileo della Misericordia appena iniziato, ovvero pregare insieme il Santo Rosario, invocare la Madre della Misericordia, quindi con i cinque misteri incorniciati però da momenti artistici per meditare anche la Via della Bellezza, una iniziativa che avrà luogo ogni primo sabato del mese nel corso del Giubileo della Misericordia alle 18 presso la Chiesa Santa Maria Immacolata a Via Veneto 27. L'iniziativa prende il nome di Rosario con Arte, ma ci spiega meglio e ci racconta com'è strutturato questo Rosario con Arte Madre Rebecca Nazzaro, superiora delle missionarie della Divina Rivelazione e responsabile anche del progetto Arte e Fede dei Musei Vaticani.
Questo è un progetto che nasce per dare ancora più possibilità durante l'anno giubilare, l'anno della misericordia, una possibilità ancora in più per pregare la Madre della Misericordia. Allora il rosario è quella catena che rannoda il cielo con la terra e quindi abbiamo pensato che in una chiesa bella come quella della Santa Maria Immacolata via Veneto possiamo pregare la Vergine Santissima. Come sarà strutturato? In maniera molto semplice, dopo ogni decina verrà illustrata o un'opera d'arte oppure anche un brano musicale o una poesia, una lode a Maria. Per questo l'abbiamo intitolato Rosario con Arte. È un po' ripercorrere anche questa via della bellezza che tanto attira e tanto lascia così stupiti di fronte alla bellezza di un'opera d'arte. L'opera d'arte, quando ha un soggetto sacro, ci aiuta spesso ad entrare in questo mondo della fede, dei contenuti della fede, e quindi noi ci auguriamo anche attraverso questa preghiera mariana di invitare tante persone e invitarle a pregare e a recitare il rosario.
Possiamo dire che questa iniziativa si pone in continuità con quella dei Musei Vaticani, Arte e Fede?
Sì, e anzi diciamo che un po' ce l'ha ispirata, perché nel vedere come i turisti, i visitatori, i pellegrini ascoltano e seguono volentieri anche i particolari di alcune opere artistiche, di alcuni capolavori, anzi i Musei Vaticani sono ricchi di capolavori, e di come sono sorpresi e anche così ammirati dal significato profondo che nasce da queste opere, Ecco, ci siamo ispirati a questo proprio perché vogliamo anche attraverso la recita del Santo Rosario, quindi diciamo è una preghiera qui più diretta, lo stesso entrare e aiutare le persone a pregare con il Rosario dedicato a Maria Santissima.
Ad ospitare questa iniziativa è la splendida Chiesa Santa Maria Immacolata a Via Veneto, la prima chiesa di Roma dedicata all'Immacolata Concezione.
Sì, sì, infatti tra l'altro è una chiesa bellissima, si trova nella famosa Via Veneto, nei pressi di Palazzo Barberini, ed è detta dei Cappuccini perché è stata così voluta da Papa Urbano VIII, che aveva suo fratello cardinale Antonio Barberini, che era proprio dell'Ordine dei Cappuccini. Infatti si trova lì anche la sua tomba. Ed è una chiesa, un gioiello che si trova nel centro di Roma, con varie capolavori, tra cui abbiamo la pala d'altare che riproduce l'originale di Giovanni Lanfranco, poi ancora abbiamo l'originale di San Michele Arcangelo di Guido Reni, un dipinto di Gherardo delle Notti, quindi un particolare poi riquadro della Vergine, è di un anonimo, però è molto bello, la Madonna della Speranza. Ecco, ci sono tanti capolavori che ci possono benissimo aiutare, ispirare a dedicare questo rosario a Maria Santissima.
Rinnoviamo l'invito per quanti sono in ascolto per ogni primo sabato del mese dell'anno della Misericordia alle ore 18 presso la chiesa Santa Maria Immacolata, via Veneto 27, a partire proprio da sabato prossimo, 2 gennaio.
Sì, e questo invito lo vorrei estendere anche ai tanti artisti che si trovano a Roma, se desiderano, ecco, dare un omaggio così a Maria Santissima o attraverso il canto o la musica o la recita di una poesia, siate i benvenuti per unirci tutti insieme e lodare Maria.
Grazie Madre Rebecca Nazzaro, superiora delle Missionarie della Divina Rivelazione, responsabile del progetto Arte e Fede dei Musei Vaticani, per essere stata con noi. Grazie.
Grazie Teonia, grazie.
Passiamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la seconda del tempo di Natale. La liturgia propone il prologo del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Nella prima lettura noi abbiamo un testo bellissimo del 24esimo capitolo del libro del Siracide, dove si parla della sapienza. Siamo nel tempo di Natale ed è curioso come tema, eppure questo tema è tanto importante perché si parla della sapienza che fa il proprio elogio ed è la sapienza di Israele, la sapienza che è una delle possibili traduzioni della parola legge in ebraico, Torah, è sapienza, istruzione, apprendimento. Ed ecco, il popolo ha questo dono, conoscere i decreti del Signore, conoscere lo schema, il segreto della realtà. E si vanta questo testo, che è a metà fra l'ellenismo e l'ebraismo, in questo libro del Siracide, che cerca di gettare un ponte verso la cultura ellenistica, e parla della realtà che Israele, i figli di Giacobbe, ha al suo interno questa avvedutezza, questa sapienza che guida la vita, ecco, e che ha posto nella sua tenda, la tenda al centro di Israele, la sua dimora, ha posto le radici in mezzo a un popolo glorioso. Ecco, cosa significa questo? Normalmente, come si intende questo tipo di intuizione, è quello per cui c'è un popolo che possiede una sapienza e noi diciamo bene, questo è una realtà, cioè è interessantissimo conoscere le sapienze dei popoli antichi, scoprire che ci sono delle cose che avevano risolto in maniera sorprendente, originale. Israele sembra essere uno di questi popoli che ha al suo interno una sapienza, lui si vanta di averla più grande degli altri, quella vera, quella definitiva. Molto bene, ma il testo del Vangelo di questa domenica, che ci fa riascoltare ancora una volta la meravigliosa esposizione del prologo del Vangelo di Giovanni, parla con termini analoghi però in maniera evoluta e più profonda di questa sapienza che è la stessa parola di Dio, che è Dio ed è una persona ed è venuta anch'essa nel suo popolo, ovvero sia ha compiuto ciò che il libro del Siracide diceva, ma come ha fatto questo? Ecco, il cuore sicuramente di questo prologo è la dichiarazione dell'incarnazione, no? È il Verbo, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Eschenosen, dice il termine greco, cioè pose la sua tenda, si attendò in mezzo a noi. Allora siamo proprio a una citazione particolarmente vivace di quel concetto di cui si parlava nel libro del Siracide, ma non è una inabitazione intellettuale, così come era capito dalla visione veterotestamentaria, cioè l'aver capito, l'aver inteso intellettualmente, razionalmente, appunto intellettivamente la parola di Dio. No, si è fatta carne. Cioè, un'altra cosa. Abita, non nel senso che è a nostra disposizione. Abita proprio, si muove, sta in casa, sta qui. Ed è una gloria che non è un peso, un valore, questo vuol dire la parola gloria nel significato ebraico del termine, una sostanza reale, un peso specifico, che è non di concatenazione logica o sistema di pensiero, ma gloria come di figlio unigenito che viene dal Padre. La sapienza che sta gridando, proclamando il prologo di Giovanni è una vita di figlio, uno che viveva ed era un figlio unigenito che viene dal Padre. Noi abbiamo in Cristo non un portato di erudizione, di conoscenze, perché ciò che Gesù Cristo ha da insegnare non è un contenuto, ma se stesso, la sua vita. la sua essenza, la cosa straordinaria di Cristo non è il fatto che lui abbia detto cose peculiari mai dette. La cosa straordinaria era chi era lui, cioè il fatto che nella carne umana era presente Dio, veramente Dio, veramente uomo. Ovvero sia che la nostra carne è stata visitata nella sua realtà oggettiva, fisica, dall'invisibile, dal creatore dell'universo, che è non semplicemente un Dio con la sua divinità del tutto incomprensibile, è Padre, è tutta un'altra cosa. Noi in questo Natale stiamo celebrando, attraverso questa seconda domenica, quella cosa che si è accampata in mezzo al mondo, nel popolo dei cristiani per essere nel popolo degli umani, la vita filiale, la vita dei figli di Dio, il venire dal Padre, gloria come di figlio unigenito che viene dal Padre. Cioè, cosa è vivere da figli le cose? Gesù Cristo nella sua carne ha realizzato questo saper vivere ogni atto come figli. Cristo non è che fa le cose che fa perché è eccezionale, ma perché è figlio del Padre, perché sta in relazione dal Padre, viene dal Padre. Noi tutti in realtà veniamo dalla provvidenza di Dio. Noi tutti dobbiamo scoprire che veniamo dal Padre e al Padre torniamo. Noi tutti riceviamo per la grazia, per la potenza dei sacramenti, per la luce della predicazione che cambia il profondo del nostro cuore, per la nostra fede, per la speranza che la fa entrare nel nostro cuore e per la carità che la fa diventare concreta, una vita da figli, reagire ai fatti da figli, sapere che noi veniamo dal Padre, e da dove veniamo si capisce, si vede, se uno viene da un passato segnato da abbandono, rabbia, errori fatti, misericordia non trovata, non accordata, e tutto quello che sia, si vede, vieni da quello. Chi viene dal Padre viene dalla pace, viene dalla libertà, viene dal perdono, viene dalla misericordia. Venire dal Padre. Noi dobbiamo smettere di fare le cose prima di stare col Padre. Gesù sta col Padre e quindi viene da noi. Viene dal Padre e vive da figlio. Questo tempo di Natale, se magari ci si accorda un pochino di tempo maggiore per stare fermi, per pregare, per stare col Padre, per vivere nella vita, venendo dal Padre e agendo da figli. Quella è la vita bella, quella è la vita nuova.
Vi anticipo che mercoledì prossimo, 6 gennaio, solennità dell'Epifania del Signore, proporremo una trasmissione speciale proprio sul senso di questa solennità. Dunque il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale e nello specifico al Vangelo di domenica 10 gennaio, festa del battesimo del Signore, andrà in onda eccezionalmente sabato 9 gennaio. Lo ripeto, mercoledì prossimo, solennità dell'Epifania del Signore, potrete ascoltare una trasmissione speciale dedicata a questa festa. Il commento di Don Fabio Rosini andrà invece in onda sabato 9 gennaio. E anche in questo tempo di Natale continuiamo a sfogliare e ad ascoltare le pagine della novena di Natale davanti al presepe di Don Alessandro Pronsato, edito da Gribaudi. A sostare in preghiera davanti al presepe è questa volta un personaggio immaginario che rappresenta ciascuno di noi. Rivolge la sua preghiera a Maria. La voce è di Franca Salerno. Da Monia Parente a tutti voi l'augurio di un sereno 2016.
Perdonaci, Maria, le nostre preghiere vuote e rumorose. Compatisci le nostre parole indiscrete. Non infastidirti per le nostre orazioni frivole. Sorridi della presunzione di aggredire lo spazio inviolato del tuo silenzio con la raffica delle nostre ciarle devote. Abbi pietà della pretesa di attirare la tua attenzione gargarizzando formule in continuazione. Siamo così ottusi da credere di lodare te, Vergine del silenzio, con il chiasso dei nostri discorsi inconcludenti. Ci illudiamo di passare disinvoltamente dalle parole alla parola, scavalcando la fase necessaria della preparazione, dell'attesa, del silenzio, appunto. Vorremmo essere introdotti nei segreti della parola, senza prima sbarazzarci delle parole petulanti. Nella nostra inguaribile stoltezza pensiamo di attirare la parola con le parole. Non abbiamo ancora capito che la parola, come nel tuo caso, cede soltanto alla forza irresistibile del silenzio. Che la porta si apre non pronunciando la formula magica, ma percuotendola lievemente con la voce inconfondibile del silenzio. Non abbiamo capito che la preghiera è una complicità di silenzi, che la preoccupazione dominante non deve essere quella di dire delle cose, ma stare in ascolto. Ti consegniamo, Maria, le nostre parole sgangherate, perché tu le inghiotta nell'abisso profondo del tuo silenzio, le purifichi col tuo silenzio. Ce le restituirai nuove, risuscitate, grondanti luce, riconsacrate dal silenzio, dopo l'ostinata profanazione dell'abitudine. Per quanto mi riguarda personalmente, Maria, ti prometto che a Natale tenterò una via di fuga segreta. Fuga dal frastuono, dallo stordimento, dalle distrazioni. Com'è facile essere altrove anche a Natale. Fuga dall'effimero, dalle voci festaiole, dal vuoto confezionato in pacco regalo avvolto in carta sgaraggiante con gli angioletti appiccicati. Ti raggiungerò nel presepe e mi piazzerò accanto alla tua nicchia di inviolabile silenzio. A Natale intendo ricavarmi uno spazio di solitudine e di silenzio contemplativo, vicino a te. Se permetti, vorrei tacere con te. Chissà non impari finalmente, in tua compagnia e con la tua guida, ad ascoltare con gli occhi, a vedere chiudendo gli occhi.